infamous. Scott Walker, che qui ascoltiamo in un'incisione del 2014 per la sua etichetta, la 4AD, che è una storica etichetta per la musica, diciamo così, all'epoca new wave inglese, ma non solamente, ha censito alcune delle più belle esperienze, interessanti esperienze soprattutto della musica inglese. Qui un'incisione, appunto, dicevamo, del 2014, Scott Walker, che i nostri ascoltatori peraltro conoscono almeno per l'avventura musicale legata al repertorio di Jacques Brel. Per Walker fu davvero una folgorazione la musica e le parole di Jacques Brel. Dicevamo, Scott Walker è morto, la notizia è arrivata stamattina, aveva 76 anni. Tra le altre testate a darne la notizia, la BBC, che ha scritto che Walker è stato tra i più enigmatici ed influenti artisti del rock. Intanto però voglio subito salutare Riccardo Bertoncelli, che è collegato con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, buonasera.
Ben trovato. Ecco, Bertoncelli, dunque, ripercorrere la carriera di Walker ci obbliga in qualche misura a fare davvero dei salti abbastanza impervi, no? Vogliamo iniziare però dalla fine. Abbiamo sentito queste sonorità fortemente innovatrici o quantomeno sperimentali. In questi ultimi anni Walker si è cimentato in lavori o collaborazioni, possiamo dire anche parecchio radicali, considerando anche il suo percorso, o meglio da dove poteva venire artisticamente. Tra questi incontri citerei almeno l'ultimissimo incontro con gli americani Sun O, che sono un po' i capofila del drone music o del metal, diciamo così, più intellettuale. Allora, perché per molti Scott Walker ha rappresentato una figura di riferimento?
Ma io credo soprattutto per un percorso di libertà. Era un grande indipendentista, una persona che ha compiuto un percorso davvero insolito. Posso ricordare solo uno David Sylvian che è partito come un idoletto teen, come Scott Walker, quando suonava con i suoi finti fratelli Walker, che nessuno di loro si chiamava Walker, ma erano i Walker Brothers. E era partito con una musica che fra l'altro era eccentrica anche ai tempi del beat, perché non era ormonale, non era giovanile in quel senso, come molti complessi muscolari dell'epoca che davano sfogo appunto alle inquietudini giovanili. Era già melodica, era già arzigogolata, e su quei discorsi, modellando quel tipo di musica, aveva poi creato una propria strada. Con i suoi primi dischi, i primi dischi a nome suo. Poi a un certo punto, cioè piano piano, ha cambiato completamente stile, e lì si è notata non solo la libertà, la capacità di strappare. Qui c'è un dato che ho trovato sempre molto interessante, anche se non sono mai stato un suo grande fan, ho sempre ammirato questa capacità di inseguire il successo, di afferrarlo, ma di non esserne prigioniero. A un certo punto di scegliere di andare, proprio di perdersi nel labirinto della nuova elettronica, per esempio, proprio per esprimere meglio certi suoi tormenti interiori, ecco.
C'è poi, allora facciamo qualche passo indietro, c'è la stagione magnifica, a mio parere, degli anni 70, in particolare il ciclo dei dischi inglesi intitolati semplicemente Scott 1, 2, 3, 4, e tra questi proprio il quarto volume, definiamolo così, poi Riccardo magari mi correggi te se li si possono considerare dei volumi, il quarto volume è da segnalare. Che cosa rende quella stagione da riascoltare per alcuni oppure no, ma qual è la tua opinione?
Ma innanzitutto, ancora una volta, l'indipendenza, l'autonomia. Erano anni in cui si faceva tutt'altro, erano anni in cui io starei anche attento a usare il termine rock per quello che riguarda Scott Walker. Era un musicista che amava molto un certo pop melò, e poi ha amato un certo electropop. Quelli erano gli anni del pop melò, e allora non c'era Woodstock che tenesse, non c'erano esempi così glam o psichedelici che tenessero. Andava avanti per una sua strada con questi arrangiamenti estremamente opulenti, non so, mi venivano in mente certe canzoni, soprattutto di interpreti femminili, potevano essere Le orchestrazioni che andavano bene a una Mina o a una Shirley Bassey o a una Dionne Warwick, e non è un caso che ogni tanto interpretasse Bacharach, però lo facevo con questa voce molto impostata, molto particolare, e queste cose soprattutto, ecco, distinguiamo una cosa importante: negli Stati Uniti, la sua terra d'origine, non era così famoso, perché questa musica veniva considerata eccentrica. In Gran Bretagna proprio centrò un certo cuore melò della Gran Bretagna e diventò un idolo, se non ricordo male, già all'epoca di Scott II ci furono grandi vendite, e Scott IV oggi viene ricordato un disco proprio epocale, ecco. Il primo disco, fra l'altro, in cui lui compose tutte le sue canzoni, tutte le canzoni, senza appoggiarsi ad autori esterni.
Tra coloro che gli hanno riconosciuto fondamentale influenza, David Bowie, David Sillian, che tu hai citato poco fa, Nick Cave, Julian Cope, Mark Almond, financo Morrissey. Riccardo, dove collochiamo Scott Walker, diciamo così, nell'empireo del rock? La sua casa discografica, lo ricordo, la 4AD, ha scritto che Walker è stato un innovatore tra i più rispettati della musica creativa. In cosa lo è stato?
Ma io ripeto, lo è stato soprattutto per la sua originalità, per la capacità di esprimere, ecco, la sua musica non era una qualcosa, non era una sovrastruttura, era fondamentalmente il suono della sua mente, dei suoi tormenti. Era sicuramente un personaggio tormentato, non era mai stato un tipo allegro, un tipo che si concedeva facilmente. Addirittura in una delle rare interviste aveva scritto che le sue composizioni nascevano quasi come un obbligo, non era un piacere per lui scrivere. E quando si mise con la 4AD, effettivamente la 4AD aveva degli artisti che erano in sintonia con lui. C'è stato uno scambio con Cocteau Twins, con Dead Can Dance, con i Birthday Party, con Brendan Perry. C'era questa voglia di esprimere un certo suono, uso ancora la parola melò, ma aggiungo qualcosa di più cupo, di gotico, e questa cosa ha condizionato moltissimo i nomi che hai detto. Possiamo aggiungerne qualcuno, possiamo aggiungere per esempio Anthony and the Johnson, possiamo aggiungere i Radiohead. Oggi leggevo un commento di Nigel Godrich, che è stato un produttore leggendario, un membro esterno di Radiohead, e diceva che la prima volta che andò in studio con loro, ai tempi di OK Computer, Tom York lo accolse con una copia del quarto disco di Scott Walker, e quello gli sembrò un segno buono, anche perché quel giorno stesso aveva incontrato, andando allo studio, Scott Walker che andava in giro in bicicletta, ecco.
E allora, noi proprio su quella stagione, gli anni 70, anzi precisamente 1970, con un brano, si intitola Till the Band Comes In, ci salutiamo. Riccardo Bertoncelli, grazie molto per essere stato con noi questo pomeriggio a ricordare la figura di Scott Walker, che ha animato anche le nostre scalette, le playlist di Diderot. Di tanto in tanto lasciamo i nostri ascoltatori alla voce soprattutto di Scott Walker. Riccardo, grazie ancora.
Grazie a voi.